Amém, Pedro? Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Ci affidiamo al Signore nel silenzio, chiediamo il dono dello Spirito Santo per accogliere la Sua parola. Signore, facci dono del Tuo Spirito, perché possiamo sempre essere a Te gradite. Possiamo seguire la Tua volontà, possiamo metterla in pratica e possa la nostra vita risplendere nella Tua luce. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Allora, stasera ci fermiamo su testo di Isaia 58, capitolo 58. Squarciagola, non avere riguardo, alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. Perché digiunare se tu non lo vedi, mortificarci se tu non lo sai? Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo compugnanti. Non digiunate più come fate oggi, così da fare udire in alto il vostro chiasso. E forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica. Piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto. Forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che voglio? Sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vede nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia e la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa, sarai come un giardino irrigato e come una sorgente, le cui acque non inaridiscono. La tua gente riedificherà le rovine antiche, ricostruirà le fondamenta di trascorse generazioni, ti chiameranno riparatore di brecce e restauratore di strade perché siano popolate. Se tratterrai il piede dal violare il sabato, dallo sbrigare affari nel giorno a me sacro, se chiamerai il sabato delizia, venerabile il giorno sacro al Signore, se lo onorerai evitando di metterti in cammino, di sbrigare affari, di contrattare, allora troverai la delizia nel Signore. Io ti farò montare sulle alture della terra, ti farò gustare l'eredità di Giacobbe tuo padre, perché la bocca del Signore ha parlato. Rimaniamo un po' in silenzio, ripercorriamo un po' questo testo, poi riflettiamo un po'. Allora, siamo di fronte a un testo che direi tipicamente profetico, no? Perché gli oracoli profetici dell'Antico Testamento, molto spesso anche del Nuovo, perché c'è una profezia che attraversa naturalmente anche il Nuovo Testamento, no? L'annuncio cristiano. Ma questi oracoli dell'Antico Testamento molto spesso ritornano sulla giustizia, sull'attenzione ai più deboli. E questo rimane sempre di grande attualità in tutti i tempi, ancora oggi. I in un mondo che ha fatto tanti progressi, vediamo quanto invece sia ancora attuale appunto questa parola, perché ci sono tante persone, anzi sono sempre di più quelli che rimangono esclusi dai beni comuni, dal necessario. La parola profetica è una parola, ecco, che arriva sempre tagliente, dura, anche questa, dopo testi che invitano alla gioia, certamente, perché ci troviamo nel contesto dell'ultima parte di Isaia, una parte del libro che riflette gli oracoli, situazioni, non ovviamente dell'Isaia storico, sappiamo che il libro di Isaia è una raccolta di testi che attraversano più di 2 secoli, quindi ben al di là dell'Isaia storico che è vissuto nel tempo della monarchia, qui invece siamo già dopo l'esilio. I testi che ascoltiamo, che abbiamo ascoltato, no? Sono del periodo post-esilico, dopo l'esilio babilonese. Probabilmente forse anche ricostruito il Tempio, perché allude anche a alcuni passaggi, a alcuni momenti vissuti durante il Tempio, nel Tempio, probabilmente. E certo è che, ecco, ci troviamo davanti a un messaggio che però ci riporta al primo Isaia, perché se andiamo al primo capitolo di Isaia c'è un testo molto simile, ma in realtà se andiamo in Geremia, se andiamo in Ezechiele, cioè tutti i profeti, non c'è un libro profetico in cui non ci sia un richiamo a vivere un culto, una preghiera al Signore che sia autentica. E autentica è la preghiera quando vi corrisponde poi una vita che la rifletta, altrimenti non è autentica. Perché, anzi, in quel caso quella preghiera può diventare una forma di autocertificazione, no? Del proprio appartenere al Signore, che però non è autentica, appunto, è falsa, è carta falsa. E, ripeto, tutti i profeti ci ritornano su questo, e nel libro di Isaia più volte. Qui, pensate, siamo dopo l'esilio, cioè dopo che il Tempio è stato distrutto, ricostruito, o comunque si sta ricostruendo, se non è stato ricostruito il Tempio, sicuramente è una fase in cui si sta ricostituendo fortemente una istituzione religiosa che era andata frantumata, finita, no? Ma che si era conservata, no? Anzi purificata, direi, proprio nell'esilio. Perché quella grande catastrofe della distruzione di Gerusalemme, della deportazione, da un punto di vista religioso si trasforma in un momento di rinascita. Come è sempre. I momenti delle persecuzioni sono i momenti in cui, ecco, la fede vera emerge. Non la fede fatta di un'appartenenza superficiale, sociologica, diciamo così, no? Si dice oggi. Ma di quella fede invece che appunto messa alla prova l'affronta con il Signore e nel Signore. Per il popolo di Israele quell'esperienza è stata, ecco, una rinascita, veramente la morte e la resurrezione, no? Il parallelo della morte e la resurrezione di Gesù nel Nuovo Testamento, quella morte e la resurrezione del popolo di Israele che ritrova appunto lì profondamente la sua fede, eppure non si ritarda, no? A tornare sui vecchi passi, no? Quella stessa critica, quello stesso richiamo che troviamo al primo capitolo di Isaia, durissimo anche lì, no? Ma ripeto, non è solo, giusto per rimanere nel libro di Isaia, è giusto per prenderne uno, ma ce ne sono altri ancora, però un altro famoso è proprio il primo capitolo, dove, no, lì fa proprio esplicito riferimento al Tempio e dice, Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma, prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Caspita, li chiama Sodoma e Gomorra, cioè le città che erano state distrutte per il loro peccato, nel racconto biblico di Abramo, no? Della Genesi. Usa parole durissime. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero? Dice il Signore. Sono sazio degli olocausti di montone e del grasso di pinguini vitelli. Non sa che farsene il Signore di tutti quei sacrifici. Eppure offrono tutti quei sacrifici, grandi, una cosa bellissima. Non servono, dice Isaia. Smettete di presentare offerte inutili, l'incenso, per me è un abominio, i nuovi luni, i sabati, le assemblee sacre. Bello che è una parola durissima, Non posso sopportare delitto e solennità. Non possono stare insieme per il Signore. La solennità, le celebrazioni e poi il delitto. E poi dice, lavate, purificatevi, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano. Vedete che si ripresenta quella parola, difendete la causa della vedova, il debole, che nel capitolo 58 è esplicitata ancora più in profondità. Io l'ho preso proprio perché stiamo riflettendo sulla misericordia, questa volta in queste ultime lezioni, sulla dimensione concreta della misericordia. No, abbiamo parlato della misericordia di Dio, certo. Adesso, ecco, questa misericordia si deve riflettere nelle nostre opere, le opere di misericordia. E avete sentito che praticamente è quasi un richiamo alle opere di misericordia, sono sia quelle corporali sia quelle spirituali, nei versetti che seguono, no? Gli ultimi versetti del primo oracolo del capitolo 58. Adesso ci arriviamo, ma la prima parte è tutto un richiamo, no, forte, duro, contro una preghiera, una celebrazione del Signore che, ripeto, non serve se non corrisponde a quell'altra parte. È bello come lo tratteggia questo. Ripeto, siamo nel post-esilio, cioè avrebbero dovuto imparare qualcosa, no? Da quello che hanno vissuto, e invece torno a dire, pochi anni dopo già ricominciano di nuovo, no? Cioè, mentre nell'esilio si era formata molto di più una coesione, un'attenzione ai più deboli, adesso hanno dimenticato, ognuno ritorna alle sue cose, e allora ecco questa parola. E alza la voce come il corno, grida a squarciagola, non avere riguardo, il profeta non deve guardare in faccia nessuno. La parola di Dio non è incatenata, come diceva San Paolo. San Paolo è un profeta. Quello che Paolo dirà è molto vicino alle parole dei profeti, quando scriverà, richiamerà le sue comunità a cui scrive quelle lettere, certe volte veramente di fuoco su alcune questioni che non hanno certamente un riferimento nella volontà di Dio. Pensate, per parallelo, capitolo 10, 11 della prima lettera ai Corinzi, dove parla proprio della cena del Signore. Paolo dice, voi pensate che state mangiando la cena del Signore, state mangiando la vostra condanna, perché ci sono alcuni che si saziano e mangiano, e facevano così prima della celebrazione, no? Si riunivano, facevano, e poi c'erano chi mangiava bello sazio e chi rimaneva senza niente. Questa è la cena del Signore. State mangiando la vostra condanna. Anche lì Paolo non si risparmia, no? In quanto a parole dure, no? Sono richiami alla conversione. Ecco, questa durezza non è un giudizio. Attenzione, quando i profeti usano queste parole dure, non è per giudicare, è per chiamare alla conversione. Convertire certi atteggiamenti, comportamenti poi, che contraddicono la volontà del Signore, chiaramente. dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno. Dal versetto 2, vedete, incomincia questa descrizione di una situazione, di una religiosità, appunto, ridiventata ipocrita, falsa. Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie. Come un popolo che pratichi la giustizia non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Come un popolo, cioè, sembrerebbe che non abbiano, no, abbandonato il diritto, o che pratichino la giustizia, perché attenzione, Cristo parla di praticare la giustizia e non abbandonare il diritto. Usa parole che riguardano proprio la sfera concreta, no, dell'azione, secondo la volontà del Signore, espressa per esempio nel Decalogo, no? Le 10 parole. Mi chiedono giusti giudizi, bramano la vicinanza di Dio. È un po' ironica questa parola, no? In effetti c'è molta ironia in queste frasi. Perché è vero, vedete, c'è gente, e ne conosciamo, no, anche oggi, tante persone che vanno a cercare i messaggi, quello che dice il Signore, no, l'ultimo vaticinio, e mi chiedono giusti giudizi, bramano di conoscere le mie vie, però poi non le praticano. Quando hanno ascoltato il messaggio, poi non lo mettono in pratica. A che serve quel messaggio? Come se poi i messaggi dovessero essere, e questo è l'inghippo, è l'inganno, no? Come se il Signore dovesse dire qualcosa di nuovo, ha già detto tutto. Ha già detto tutto il Signore, non deve dire cose nuove il Signore. Siamo noi che dobbiamo diventare nuovi. Siamo noi che dobbiamo cogliere quel messaggio e diventare nuovi, nuovi, ogni giorno. Bramano la vicinanza di Dio, altro messaggio ironico, no? Cioè pretendono pure che poi il Signore gli debba stare vicino e fare quello che dicono loro, naturalmente. E infatti guardate che dicono: perché digiunare se tu non lo vedi, mortificarci se tu non lo sai? Si lamentano pure poi davanti al Signore. Vedi, noi digiuniamo e tu nemmeno lo vedi, non fai quello che ti, no, che ti chiediamo. Quante persone fanno il digiuno proprio perché deve andare tutto bene così, poi non va come dicono loro, hanno finito con il Signore. Perché quella persona è guarita, perché questo non è successo, perché quell'altro così, e hanno chiuso con il Signore. Bella croce, perché il Signore non mi ha ascoltato. Vabbè. Se questa è la vostra religiosità, dice Isaia, andate. È come in un giudizio, no? Spesso si usa questa formula nei profeti, no? È una formula quasi giudiziale di un tribunale, dove parla prima uno e poi parla l'altro. Infatti poi il versetto successivo, no? E nel versetto 3, dopo questo lamento, ecco, incomincia la seconda parte del versetto 3, incomincia a parlare il Signore, sempre attraverso il profeta. Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari. È come se, no, intervenisse adesso l'altra parte, no? Prima parlavano gli uni, adesso parla il Signore. Nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, anche riate a tutti i vostri operai. Cioè in quello stesso momento in cui state digiunando, te e i tuoi operai li maltratti. Angariate, attenzione a quel verbo, è un verbo importante perché richiama che cosa? Riporta, è usato spesso nei primi capitoli dell'Esodo, dove è il popolo di Israele che è angariato dal faraone e dagli egiziani. Cioè fate le stesse cose che hanno fatto gli egiziani a voi. Fa pensare, no? Questo. Vedete come poi diventa sempre molto attuale tutto questo. No? Perché Perché succede tante volte, no? Succede nella vita, succede a livello sociale, no? Che quello che si è ricevuto, purtroppo, il male, che si dice, tante volte poi lo si fa agli altri. Che brutta legge, è una brutta legge, no? Della psiche umana, dell'anima umana. Cioè, una legge, non sta scritto da nessuna parte, attenzione, che debba essere così, però purtroppo spesso avviene. Che quello che ho ricevuto di male, al posto di superarlo, di vincerlo, di dire no, non lo farò, proprio perché l'ho ricevuto, c'è chi lo fa, grazie a Dio. No? Proprio l'altro giorno parlavo, diceva un giovane, no? Una coppia giovane, dice, io non ho ricevuto il battesimo da piccolo, no? E non ho avuto nessuna testimonianza di fede dai miei genitori, non voglio che sia così per i miei figli. Beh, certe volte appunto, no? Poi la mancanza si trasforma in grazia e in impegno, no? Verso un bene più grande. Appunto, sono, ecco, le volte in cui il disegno di Dio, no? La grazia di Dio riaffiora, no? Come un fiume carsico va sotto e poi riemerge con forza. Altre volte invece no, quella grazia è rifiutata, rimane ancora sotto, perché prevale l'orgoglio, prevale quel male che appunto si ripresenta, si rinnova, però stavolta lo fai tu all'altro. Ecco, voi digiunate fra litigio e alterche colpendo con pugni iniqui. Digiunate, poi litigate tra voi, arrivando anche alle mani, oltre che con le parole. Non digiunate più come fate oggi. Vedete che c'è questo ritorno continuo sul digiuno, 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 no? Proprio, ecco, quindi, perché? Perché era la pratica più diffusa in quel tempo, no? Come segno, no? Di preparazione alle feste, anticipava tutte le grandi feste erano legate a dei digiuni che le preparavano, e poi anche a livello personale, no? Appunto, quando si presentava a offrire un sacrificio, quando erano previsti questi digiuni. E quindi vi si attribuiva una forma di purificazione al digiuno, ma appunto Isaia fa capire, non è giustamente, come dirà poi il Signore a Pietro, e dirà Gesù stesso, ma poi negli Atti degli Apostoli il Signore lo dice a Pietro, no? Quando si trova in casa di pagani, no? Aveva qualche dubbio se poteva starci o non starci, se poteva mangiare o non mangiare. Il Signore dice, non è quello che mangi o non mangi che ti rende puro o impuro, è altro, la purezza o la mancanza è altra, come dice Gesù poi chiaramente nel Vangelo, per esempio capitolo 7 di Marco. Non è quello che entra dalla bocca, ma quello che esce dal cuore, che purtroppo no, non rende impuro l'uomo. Quando dal cuore dell'uomo escono, e fa tutto un elenco di peccati, di mancanze, ubriachezze, orge, cose, cattivi pensieri, maldicenze, eccetera, fa un elenco lunghissimo. Quello è il male, quello è l'impurità. E lo vedete, è un richiamo a purificare quell'affidamento a Dio, quella preghiera a Dio, quel celebrare a Dio, che deve avvenire innanzitutto nella vita, appunto. E forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica, piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto, forse questo vorresti chiamare digiuno il giorno gradito al Signore. Eppure, no, caspita, usare sacco e cenere per letto, insomma, eppure non è questo che vuole il Signore. Non è... mortificare se stessi, no? Gioca su, questa, su un verbo, su, su un'assonanza verbale, no? Di due verbi, no? Non è tanto questo piegare il capo, no? Come un giunco, questo mortificare se stessi. No, perché, ripeto, è falso, perché se io mortifico me stesso, invece di sostenere chi è mortificato nella vita, gioca su queste parole, non serve. Non è piuttosto questo il digiuno che voglio? E poi qui incomincia. Ma prima ancora, ancora un piccolo accenno, quel piegare, no? Come un giunco il proprio capo, no? Pensate a quelle metanie, no? Così si chiamavano, no? Nella prima chiesa, nei primi secoli, no? Quelle riverenze profonde fino a terra, prostrazione, no? Immaginate, mi è venuto in mente come fanno oggi nell'Islam, no? Tutti piegati a terra insieme nella moschea, ecco, era una preghiera simile, ecco, tanto per renderci conto, no? Era un tipo di preghiera molto simile a questa, no? Vissuti insieme, no? Tutti quanti a prostrarsi. Ecco, il Signore vuole che a quella prostrazione, a quel piegare il capo corrisponde realmente poi un piegare il cuore verso l'altro. Misericordia significa proprio questo, sapete, no? Abbiamo già detto. Un cuore che si piega sul misero. Quindi quel segno esteriore che deve corrispondere a un segno reale interiore. Altrimenti resta solo esteriore. Una bella scena, tutti quanti pieghiamo il capo, tutti facciamo, però, no? Io scherzo, certe volte vedo anche in chiesa, no? Certe volte c'è un eccesso, no? Mi preoccupa quando vedo quelle cose, sapete? Quando vedo gli eccessi di segni, che tra l'altro non sono nemmeno richiesti dalla liturgia. Quante volte ho detto, per esempio, che quando, dopo aver ricevuto la comunione, non bisogna alzarsi quando si porta il Santissimo, no? L'ho detto più volte, mi sono stancato e non lo dico più, perché c'è sempre qualcuno che si deve alzare perché deve far vedere a se stesso, forse, prima che agli altri, non lo so, che ha una grande reverenza per il Signore, e l'ha appena ricevuto il Signore. Io questo lo traduco, non è vero, perché se fosse vero starebbe pregando, quindi non avrebbe gli occhi per vedere quello che sta succedendo, avrebbe tutti gli occhi per il Signore che ha appena ricevuto. L'ha appena ricevuto il Signore. Quindi che ti alzi a fare? Ce l'hai dentro il Signore. Venelo dentro, prega, stai seduto, chiudi gli occhi e prega il Signore. Chi si alza? Ripeto, penso, non voglio giudicare perché poi ci mancherebbe, saranno sicuramente migliori di me tutti quanti, ma non lo so. Se è vero, perché ripeto, se fosse vero starebbe seduto e pregherebbe il Signore nel suo cuore. Non c'è bisogno di andare né di andare a spostarsi da qualche parte. Ce l'hai dentro il Signore in quel momento. Accoglilo, veneralo, ringrazialo. Nient'altro devi fare. Ascoltalo, che ti dice quando l'ha ricevuto soprattutto. Che ti suggerisce. Quel dono dell'Eucaristia. Guardate, quel momento dovrebbe essere un momento preziosissimo, perché anche quando abbiamo difficoltà nella nostra vita a seguire il Signore, il momento dell'Eucaristia dovrebbe essere proprio il momento in cui il Signore ti fa sentire una voce che ti dice: su, mi raccomando, su quella cosa lì, no? Ci sono io. Ma siamo preoccupati più dell'esteriorità. Ecco, attenzione su questo, no? La parola di Isaia, che ripeto, è di tutti i profeti, è una parola che ci dice di non scambiare l'esteriorità con l'interiorità, di non perderci nell'esteriorità. Certo, i segni hanno il loro significato, il loro senso, no? Sono segni, appunto, I segni liturgici hanno il loro significato, ma hanno un significato. Se non colgo il significato, rimangono gesti esteriori che non hanno senso. E pensate che vale questo per i sacramenti, no? Se questo vale per un piccolo gesto all'interno di una celebrazione, pensate cosa significa poi il sacramento in sé, appunto, fare la comunione, per esempio, o ricevere l'assoluzione con quelle che arrivano all'ultimo momento prima della messa. Datemi una soluzione. E chi è? Una caramella. Lì siamo all'esteriorità. È rischioso, è molto rischioso. Qual è il digiuno che voglio, dice il Signore? E qui incomincia, ecco, una serie di cose che possiamo veramente rivedere come, ecco, le opere di misericordia dell'Antico Testamento, cioè quello che abbiamo letto la volta scorsa, Matteo 25, e rileggetelo qui. Vedete che Gesù non dice nulla di nuovo alla prima chiesa, no? La comunità apostolica. Attinge a quella tradizione, a quella parola di Dio, quella volontà del Signore, che era già cara, tutto sommato, perché quello che il Signore vuole, il bene che si può fare, è evidente, lì ci aspetta. E sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, vedete questa insistenza sulla libertà, no? Sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, come quell'annuncio appunto che questo popolo porta in sé, iscritto nel suo cuore, del racconto dell'esodo, ma soprattutto di quello che aveva appena vissuto, l'esilio e il ritorno, no? Vedi, il Signore ti ha fatto sperimentare l'esilio, ma poi la liberazione. Un imperatore ti ha esiliato, un altro, ecco, che io ti ho posto davanti come un dono, no? Ti ha liberato. Giro, no? Con l'avvento dei persiani, appunto, fu ed è stato davvero una provvidenza del Signore per questo popolo. Cosa hai fatto tu per ricevere? Niente, è un dono. Senza armi, senza guerre, hanno avuto quella liberazione. E tu, che poi, se puoi, non liberi, non sciogli le catene inique. Rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo, insiste su questo, vedete tutto questo versetto 6. Non consiste forse, poi versetto 7, un altro aspetto, quindi lì sulla dimensione più delle relazioni, della situazione di liberazione proprio dell'altro, no? Di aiuto, no? E poi l'aiuto concreto anche, non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vede nudo, senza trascurare i tuoi parenti. No, non è che devi trascurare i tuoi parenti, no? Bella questa sottolineatura, no? Cioè non è che si tratta, lascio tutti, mia famiglia, cosa, e mi dedico. No, pensa alla tua famiglia, ma pensa pure a qualcun altro. C'è pure qualcun altro che forse puoi aiutare, che è la logica, ripeto, delle stesse parole che abbiamo trovato in Matteo 25, la stessa, le opere di misericordia, vedete, ci sono qui riprese, non c'è bisogno che ci siano tutte, no? Perché è chiaro, sono come quelle, anche queste sono esemplificazioni, no? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora. Poi versetto 8, ecco, incomincia una serie di immagini che poi saranno presenti anche dopo, altre ancora, no? Ci sono tutta una serie di immagini per dire, molto belle, che dicono che cos'è il bene quando si vive, no? È luce che è come l'aurora, come quando sorge il sole dopo la notte. è come ferita che rimargina, no, guarisce. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Altro che celebrazione, no, altro che processione, ecco, è la processione della vita, dove, ecco, la tua giustizia ti camminerà davanti e il Signore, la gloria del Signore ti seguirà come ombra, no? come dice il Signore anche, no, a Maria nell'Annunciazione. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto, vedi, ti dirà, ecco, ma lo ci sarà il Signore con te, accanto a te. E di nuovo riprende alcuni esempi di cose da fare. Se toglierà di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito, il parlare empio, risintetizza un pochino alcune azioni, no? L'oppressione, quindi l'agire violento o l'agire interessato, l'agire non contro l'altro, il puntare il dito, il giudizio, il parlare l'empio, anche le parole. Se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, se sazierai l'afflitto di cuore, guardate quanto è bella questa espressione che ci riporta alle opere di misericordia spirituale, no? Poi non si tratta solo di dare del pane, c'è anche chi è affamato di una parola buona, di una consolazione che non ha. Sono molti, molti oggi, vi assicuro. Sono tantissime le persone che vivono una solitudine estrema. Un bisogno di una parola, non di pane. C'è chi ha bisogno del pane, ma c'è chi ha bisogno ancora di più, ripeto, di una parola. Allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Sempre questa immagine della luce più forte della tenebra, anzi la tua tenebra, dice, guardate anche questa come è bella questa immagine, sarà come il meriggio, cioè la tua tenebra, perché se ricordate ricorda un po' una parola del, no, di Gesù nel Vangelo, dove dice che comunque anche quando siamo nella luce del Signore c'è la tenebra, ma se quando siamo illuminati dal Signore c'è ancora la tenebra, immaginate che cos'è la tenebra vera, dice Gesù, no? E qui appunto dice, no, la tua tenebra sarà come il meriggio. Cioè, anche se tu avrai sempre qualche limite, perché, no, non è che santo è solo il Signore, no? Il tre volte santo è il Signore e rimarrà sempre solo Lui. Ma, ecco, una tensione ci deve abitare dentro, no? Una direzione di vita, no? Che non realizzeremo mai pienamente, totalmente. Ecco, questa di vivere nella sua luce, nella luce del bene che da lui parte. E allora anche la nostra tenebra, per quanto possa essere appunto tenebra, cioè ha qualche cosa di ombra, ma sarà come il meriggio, sarà come il pieno giorno. Ti guiderà il Signore sempre, ti sazierà in terreni aridi, invigorerà le tue ossa. Guardate quante belle immagini, Isaia è bellissimo, il libro di Isaia, ecco, è uno dei testi più belli, perché appunto troviamo tutte queste immagini poetiche, no? Sono immagini poetiche, ma molto impressive, no? Rimangono, no? Ti sazierà in terreni aridi, cioè dove non troveresti niente in realtà, no? E non c'è niente, eppure il Signore ti darà qualcosa, anche lì, anche nell'aridità della nostra vita. Rinvigorerà le tue ossa, sarai come un giardino irrigato. Come una sorgente le cui acque non inaridiscono, dal luogo arido al giardino irrigato, no, dove c'è abbondante l'acqua.
oasi, no? Ecco, le oasi dove appunto c'era l'acqua perenne, allora lì nel deserto vedi quel verde, no? Ti colpisce. E poi altre immagini ancora, quelle di edificare, perché le lascia alla fine, vedete? Perché? Perché è proprio quello che stava avvenendo, cioè erano ritornati, no? Dall'esilio, non tutti ritornarono, tra l'altro, che una parte si erano, cioè come a Babilonia si stava bene, si erano adattati e non ritornarono, molti. Ma quelli che ritornavano, ecco, stavano riedificando. Ecco, questa è la riedificazione che vuole il Signore, no? La tua gente riedificherà le rovine antiche, ricostruirà le fondamenta di trascorse generazioni, ti chiameranno riparatore di brecce e restauratore di strade, perché siano popolate. Perché siano popolate. Quindi vedete, un costruire che è un costruire il nostro essere popolo nel Signore. Vedete, sono le due dimensioni che nell'Antico Testamento, come anche nel Nuovo, non smettono mai di avere significato. Per l'Antico Testamento ovviamente è ancora più evidente, ma anche per il Nuovo, anche per noi. Essere popolo, anzi, per noi, vedete, Gesù questa dimensione l'ha allargata a tutti gli uomini, non solo al popolo di appartenenza, al popolo eletto. In una dimensione universale di fratellanza, che è quello che nel cristianesimo, vedete, ha fatto tante volte paura, e per questo tante volte i cristiani sono perseguitati. Proprio per questa proclamazione, per questo vissuto di fratellanza. Paradossale, no? Vero? Che si abbia paura della fratellanza, del bene. Ma il potere è così, è perverso il potere, perché appunto perverte il cuore dell'uomo che vede in quello che dovrebbe essere la grazia il pericolo, l'ostacolo, il giudizio quasi su se stessi. No? E il profeta è andato molto spesso male per queste parole. Perché appunto gridare a squarciagola e dire sì, però poi dopo, perché non tutti accoglieranno poi questa parola, no? Anzi, si facevano nemici per questo, come avvenne a Gesù d'altra parte, a Paolo, eppure ecco. Invece, vedete, è questo che costruisce, è questo che è luce, è questo che è la vera vita, l'acqua, no? Accogliamo, ecco, questa parola, no? E facciamola nostra, chiedendo al Signore, ecco, di renderci portatori di giustizia. È ritornata spesso questa parola in questi versetti, ne avete sentito? Stiamo parlando della misericordia, ma la misericordia si coniuga con la giustizia, non la giustizia nel senso del giudizio di Dio, la giustizia è fatta di cose giuste, buone. E questo il Signore lo invoca da noi, lo attende da noi, e Lui stesso lo sostiene. Affidiamoci a Lui. E due sole parole per dire appunto gli ultimi versetti. Avete notato che gli ultimi versetti poi si cambia argomento per certi versi, no? Perché parla del sabato, poi sembra un po' in contrasto, probabilmente è un testo aggiunto, perché il tema, ripeto, è diverso. Perché fino a questo momento ha anzi criticato un certo modo di vivere il culto, no? E quindi di mettere al primo posto, no, in un certo senso, l'azione, chiamiamola pure caritativa, come cristiani, no? Il vivere nel bene. Poi alla fine sembra quasi un po' ritornare indietro, perché parla del sabato e dice che il Signore darà la sua benedizione, il suo sostegno, il suo, a chi non violerà il sabato. Se tratterrà il piede da violare il sabato, lo sbrigherà a fare nel giorno a me sacro, se chiamerà il sabato delizia, venerabile il giorno sacro al Signore, se lo onorerà evitando di metterti in cammino e sbrigherà a fare di contrattare, allora troverà la delizia nel Signore, eccetera, eccetera. Apparentemente è sempre un po' in contrasto, no? Ripeto, probabilmente è stato aggiunto, però è un'aggiunta che ci sta, se ci pensiamo bene, no? Perché, ecco, che cosa vuol dire? Beh, attenzione, perché, ecco, l'equilibrio. Sento anche dire alcune, beh, l'importante è che facciamo del bene, no, a me pregare il Signore. Ecco, e ritorniamo, no? In questo caso rischiamo, c'è un altro rischio, quello di rimettere al centro noi stessi. Sono io che faccio, ma non sei tu che fai, è il Signore. Fermati, onore il Signore. Quel riposo non è il riposo, no, è un riposo di tipo cultuale, esteriore, no? È ridare al Signore e dare sempre al Signore il suo posto, quello che merita il Signore. Perché questo ti farà vivere anche quello, cioè la giustizia, l'attenzione all'altro, eccetera. No, le due cose in realtà non si oppongono, perché appunto sembrerebbe dire, allora beh, allora lasciamo stare da parte tutto, no, digiuni, cose non servono, le preghiere. No, non sta dicendo questo, no, quindi ci vuole questa, come dire, stilata finale per dire un momento. Momento, non vuol dire che allora il culto e la preghiera al Signore non ha nessun senso. No, perché lì è la fonte. Però appunto deve diventare vero quel culto. Deve diventare vero quel onorare il Signore. Altrimenti, se in quel giorno, se in quel momento che vuoi servire il Signore, ecco, anche lì ti metti a sbrigare a fare, a contrattare, vabbè, siamo sempre lì. Ritorniamo a quel falso digiuno. C'è uno spazio per il Signore e c'è uno spazio per il prossimo nella nostra vita. Ci vuole l'uno quanto l'altro. Perché tutte e due hanno un diritto di esserci, prima che un dovere. Ed è per noi, sia l'uno che l'altro, il motivo poi di pienezza e di gioia. Rimaniamo un po' in silenzio, fidiamoci al Signore.